Buonasera cari radioascoltatori, bentornati ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto qui dallo studio da Annalisa e da Michele in regia, mentre in collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Ciao Alessandra.
Ciao Annalisa e buonasera cari amici radioascoltatori.
Buonasera cari radioascoltatori, quindi puntata di Giro di Boa dopo la pausa pasquale, un Giro di Boa sempre al passo dell'attualità. Questa sera ci occuperemo di Abruzzo un anno dopo il tragico terremoto.
Sì, esatto Annalisa, lo hai ricordato tu, un anno dopo il terremoto. Infatti la notte del 6 aprile 2009 ci fu un terribile terremoto con epicentro all'Aquila, capoluogo abruzzese, con scosse che raggiunsero magnitudo 5.8 gradi della scala Richter. Il terremoto, il cui sciame proseguì poi per diversi giorni, causò la morte di 308 persone. I dati della Protezione Civile parlano da sé. Pochi giorni dopo, al picco dell'emergenza, i soccorritori erano più di 17.000 e le persone assistite più di 67.000, di cui oltre 35.000 in tenda e più di 31.000 in hotel o case private. Complessivamente verranno realizzate 171 tendopoli con quasi 6.000 tende. Ad oggi le strutture totalmente inagibili o inagibili per rischio esterno sono il 32,1% di quelle private, il 21,2% di quelle pubbliche e ben il 53,7% di quelle che rientrano nel patrimonio culturale. Come ben si può capire, la tragedia è stata spaventosa. Ne parleremo questa sera con due ospiti che sono già in collegamento con noi. La prima è Patrizia Tocci. Patrizia, ci sente?
Buonasera. Sì.
Buonasera, grazie mille per essere intervenuta in trasmissione. Dunque, Patrizia Tocci è aquilana, dunque toccata in prima persona dal dramma, insegna materie letterarie negli istituti superiori e scrive prosa e poesia. L'ultimo libro pubblicato di recente si intitola La città che voleva volare, interamente dedicato alla sua città, l'Aquila appunto. La seconda ospite in collegamento è Tonia Cartolano. Tonia, ci sei?
Salve, buonasera a tutti.
Buonasera anche a te, grazie mille anche a te per la tua disponibilità. Tonia è giornalista di Sky TG24 e ha seguito molto da vicino il dramma dell'Abruzzo. Allora, dopo le presentazioni volevo fare subito una domanda ad entrambe, visto che o perché lo avete vissuto in prima persona o perché l'avete seguito per motivi di lavoro, qual è la vostra prima impressione un anno dopo? Magari incominciamo con Patrizia, quali sono i sentimenti un anno dopo?
Insomma, sentimenti un pochino di stanchezza, paradossalmente, perché gli anniversari sono sempre dei momenti un po' difficili da gestire emotivamente, quindi anche per noi sicuramente riavvicinarsi di questa data, di questa scadenza è stato molto stressante, stancante. E poi purtroppo il dover fare i conti con tante cose che ancora non sono partite, perché lei ha fatto un'ottima disamina del lavoro che ha fatto la Protezione Civile nella prima emergenza, che veramente è stata per noi preziosissima e ha risolto tantissimi problemi. Però purtroppo per quanto riguarda la ricostruzione della città, noi siamo ancora molto molto indietro, siamo ancora con le macerie nella città. Cioè la vera ricostruzione non è stata ancora fatta, quella che è stata fatta finora è stata la costruzione di nuovi insediamenti che hanno dato comunque la possibilità a circa 14.000 persone di avere un alloggio, quindi di essere comunque al sicuro da questo punto di vista, alloggi antisismici con caratteristiche anche molto positive. Però manca ancora una grande fetta della popolazione, il capoluogo di regione aveva circa 70.000 abitanti. E questi abitanti purtroppo sono sparsi e sparpagliati in tantissime situazioni e quasi tutte queste situazioni però hanno la caratteristica comune di essere provvisoria.
Tonia, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, Alessandra, Patrizia ha praticamente tracciato il sentimento che io ho provato ritornando all'Aquila. Per la verità non abbiamo mai abbandonato negli Sky l'Aquila, siamo tornati per tutto l'anno, tra l'altro con un osservatorio settimanale. Ecco, l'impressione che io ho avuto ritornando dopo un anno e standoci per più giorni in occasione appunto dell'anniversario è stata la voglia che ho notato nella gente di comunità. Patrizia ha tracciato molto bene il fatto che la gente è sparpagliata, non esiste più il nucleo città, l'Aquila bella, dove si passeggiava, dove la gente andava in bicicletta, dove si vedeva chi si riuniva davanti ad un bar. Ecco, quello che ho notato è che loro hanno di nuovo tanta voglia di riunirsi, di ritrovarsi, e purtroppo ciò avviene in un centro storico che all'Aquila è completamente distrutto, è blindato perché è zona rossa, per cui non ci si può passeggiare, e c'è questa volontà che io vedo del voler ritornare a passeggiare tra quelle strade quando si spostano le transenne e si prova a fare una fuga verso l'interno per tentare di riappropriarsi di quello che è stato. Ecco, forse il fenomeno delle carriole di cui avete sentito sicuramente parlare è anche un po' questo, non solo questo ma anche un po' questo.
In 8 anni l'Aquila può rinascere, più bella e sicura di prima. Queste sono le parole di Guido Bertolaso ad un anno dal sisma. Vorrei chiedere se a voi questo sembra realistico. Patrizia.
Più che realistico, come posso dire, a me che sono in parte in causa, mi provoca un grande dolore. 8 anni della vita sono tantissimi, cioè significa 8 anni della mia vita nei quali io dovrò comunque vivere in una sistemazione provvisoria che non sarà quella per la possibilità di tornare a casa mia. E comunque quello che mi preoccupa, sì, le case si ricostruiscono, ma giustamente, come diceva anche Tania, quello che mi preoccupa invece è proprio la perdita di senso di comunità. Perché questa città era una piccola città di provincia, è vero che è un capoluogo di regione, ma le nostre abitudini erano quelle tipiche di una piccola città di provincia dove ci si conosceva tutti, dove si conosceva il giornalaio, il fornaio, si faceva la passeggiata a piedi, i ragazzi avevano tutto un loro ambiente, lo stesso gli adulti, cioè una città abbastanza scandita, voglio dire, anche negli spazi sociali. Ora noi ci troviamo invece con questa popolazione sparsa, veramente nei luoghi più dagli alberghi che sono sulla costa, quindi nella zona di Pescara, nella provincia di Pescara, ma anche nella provincia di Teramo, addirittura altri nell'entroterra proprio montano, persone che si sono accomodate in sistemazioni tra parenti, amici, nei camper, in autonoma sistemazione, alcuni hanno addirittura fabbricato casette di legno, cioè siamo veramente in una condizione che sarà difficilissimo rimettere insieme. Io pensavo una metafora proprio, è come quando si rompe un vaso, si può fare un lavoro di rimettere insieme questi cocci, però qualcosa manca e questo noi lo sentiamo molto, in maniera molto forte, cioè anche un lavoro di riconsolidamento di questa comunità che c'era, non sarà più come prima, e il mio terrore è proprio questo, che in questi anni, perché le condizioni di vita sono dure e sono durissime, molta gente faccia la scelta di andar via. È un po' già cominciato, per esempio le famiglie con i bambini piccoli o alcune situazioni un po', diciamo, dove ci sono degli anziani da curare, dove ci sono delle situazioni più complicate, è ovvio che la scelta è una scelta anche necessaria.
Tonia, cosa ne pensi?
Sì, Alessandra, il sottosegretario Guido Bertolaso, che è il capo della protezione civile, è abituato a lanciare sfide e direi per la verità anche a vincere. Ecco, questa sfida che riguarda l'Aquila, quello che io ritengo, ma è un giudizio molto più personale che non giornalistico e distaccato, io credo che questa sia davvero una sfida dura, tant'è che lo stesso Bertolaso, quando ha parlato di anni, la prima volta ha detto ci vorranno una decina d'anni, poi ha ritarato il dosaggio degli anni e ha detto io ritengo che si possa fare una sfida, una scommessa ulteriore, che si può vincere, ma si può fare anche di meglio se da qui in avanti si continuerà a lavorare come si è fatto finora, e quindi da lì 7-8 anni al massimo. Allora sicuramente sono tanti 8 anni, lo dice benissimo Patrizia, soprattutto per una comunità che vorrebbe riappropriarsi del proprio presente più che del proprio passato. Certo è che c'è davvero tanto, tanto, tanto da fare all'Aquila, ma non solo all'Aquila, anche nei paesi vicini, quelli detti del cratere. Basti pensare soltanto ai monumenti storici. Lì, in occasione del G8, il capo del governo Berlusconi aveva, lanciato una sorta di idea di lista di nozze. Ecco, quello è stato un flop, per esempio. Allora, l'Aquila ha un patrimonio preziosissimo di monumenti, e ancora lì non si è cominciato, non si è messo mano a rimetterli a posto. Quello è un ulteriore grande problema, cioè sono stati censiti 1760 60 circa monumenti sono stati verificati, puntellati, ecco, ma non si sono riparati, quindi per riparare questi dei monumenti servono 3 miliardi e mezzo di euro che ancora non sono arrivati, tranne qualche governo, tipo i russi per esempio sono stati molto generosi, hanno subito dato un contributo di 7 milioni e mezzo per riparare Palazzo Ardinghelli. Ecco, ci sono poi dei grandi vuoti, e anche quella è l'Aquila, l'Aquila è la sua storia, i suoi monumenti, i punti di ritrovo, quindi 8 anni a mio giudizio sono effettivamente davvero pochi. Poi mi auguro che possa davvero essere vinta questa sfida e ridurli anche.
Dunque, scusami, ti riferivi ai grandi atti di solidarietà o comunque promesse di solidarietà che abbiamo tutti, credo, furono testimoni, che per esempio Angela Merkel fece rispetto alla ricostruzione della chiesa terremotata a Onna, in quanto sì, era una specie di risarcimento alla cittadina per quanto riguarda la strage che avvenne nel giugno del 44. Ricordo anche che Sarkozy promise anche lui di stanziare dei fondi per la chiesa Santa Maria del Suffragio. Dunque tutte queste o parte di questi atti di solidarietà non sono ancora giunti o non si sono magari ancora concretizzati?
No, allora alcuni di questi non sono proprio giunti, sembra che siano latitanti i paesi che si erano assunti invece degli impegni, qualche altro non è stato ancora formalizzato ma l'impegno c'è. È una situazione molto complessa, ti dicevo, 1763 monumenti verificati, puntellati, servono 3 miliardi e mezzo di euro, e questo è un dato insomma certo, chiaramente non possono tutti subito essere messi a posto, anche lì sono stati dati degli anni, si è parlato di almeno 10 anni, quindi io questi 10 anni speriamo siano in contemporanea degli altri 8 per far ripartire l'Aquila, ma sono comunque tanti anni. Per il momento però sono arrivati solo 20 milioni dalla Protezione Civile e 2 del Ministero dei Beni Culturali per quanto riguarda i soldi provenienti dall'Italia. Per quanto riguarda invece quella lista di nozze di cui ti dicevo, il governo Berlusconi davanti ai grandi della terra aveva fatto una sorta di lista, 45 monumenti simbolo e la proposta di farli adottare dai vari paesi. Allora, i contributi stranieri per ora si contano ancora sulle dita di una mano. I più generosi, come ti dicevo, sono stati i russi che hanno dato un contributo di 7 milioni e mezzo di euro per riparare il palazzo che appunto ti ho detto prima e poi la chiesa di San Gregorio Magno. Poi ci sono stati i francesi, anche lì 3 milioni e mezzo circa per le Anime Sante, che è quella bellissima chiesa che si trova in Piazza Duomo. Un altro contributo generoso è venuto invece dai kazakistani, che hanno offerto più o meno 1,7 milioni per San Biagio di Amiternum, però altri governi, la Spagna si era detta interessata a Palazzo Margherita per la Cina, scusami, invece per la Spagna il forte spagnolo. Lì non c'è stato nulla ancora. Quindi ci chiediamo dove è finita la generosità di quei paesi, l'impegno che si sono assunti davanti alle macerie, davanti a tutti gli altri grandi della terra, dove è andato a finire? Si faranno vivi prima o poi? L'Italia ha bisogno di quei soldi lì, l'Aquila ha bisogno di quei beni lì, perché per la verità uno stanziamento, l'ho detto lo stesso sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, per la ricostruzione dei beni architettonici e monumentali, per i quali il danno, ti ripeto, è di 3 miliardi e mezzo di euro, non c'è. Quindi l'Italia ha bisogno, l'Italia più che solo l'Aquila, ha bisogno di quella generosità per la quale si erano assunti un impegno i grandi. Quindi ci auguriamo che effettivamente possano rifarsi vivi dopo l'episodio e la parentesi G8 di luglio.
Patrizia, volevo chiederle una cosa magari anche un po' personale. Lei tempo fa ha scritto che durante nei mesi successivi al terremoto un senso di precarietà nelle gambe che non sapevano più rilassarsi e camminare. Come immagino che sia passata attraverso diversi stati d'animo in questi 12 mesi. Qual è quello che ricorda quello più grande e soprattutto riesce ora a condividere quell'esperienza?
Beh, è stato un lungo lavoro di elaborazione, perché all'inizio c'è stata la paura, è stato un istinto proprio fortissimo e questa sensazione di tremolio nelle gambe per molto tempo. Io ho ripreso a portare i tacchi da poco tempo, perché avevo sempre bisogno di avere scarpe comode, come se avessi sempre bisogno di scappare, cioè questa è una sensazione proprio forse di atavica, non so, e adesso ancora per molto tempo, i rumori, le sensazioni un po' così violente, le urla troppo forti. Io credo che veramente si può usare una parola che è stata un po' troppo, come dire, abusata. Noi siamo scossi, cioè la nostra psiche, quella degli adulti, quella dei bambini, quella degli anziani, è stata comunque sottoposta ad una prova molto dura, perché è la terra che si ribella, cioè il fatto di non, noi lo diciamo anche come una metafora, non avere più la terra sotto i piedi. Ecco, il terremoto è proprio questo, non avere più la terra sotto i piedi, cioè sentire questa instabilità fortissima, per cui anche una cosa così semplice come camminare, muoversi, diventa qualcosa sulla quale bisogna riflettere e pensare, non è più un automatismo. E quindi questo sicuramente io credo sia, faccia parte di ognuno di noi, anche perché purtroppo ancora ci sono delle scosse di lieve entità, per fortuna, diminuite molto nel numero, ma per noi che siamo così ormai sensibilizzati, è ovvio che ogni piccolo, anche le più piccole, in qualche modo ci riportano indietro. E poi volevo dire, a proposito delle carriole, io sono stata forse, se si può dire, la mamma delle carriole, nel senso che ho lanciato questa idea su un quotidiano appunto della regione Abruzzo, ma per rabbia, perché vedevo che non si stava facendo niente, cioè che queste macerie erano lì, e allora mi è venuto istintivo proporre una specie di sciopero alla rovescia, cioè dico, andiamo a riprenderci ognuno le nostre macerie, facciamo quello che in questo momento lo Stato, il governo, il comune, perché poi l'altro grande problema è identificare di chi sono le responsabilità. Perché in questo terremoto si è scelta una strada molto strana, nel senso che alcune capacità, alcune norme sono fatte a livello locale, altre invece sono fatte a livello centrale. Questo procura una serie di confusioni anche proprio nella gestione di alcune situazioni, per cui non si sapeva chi doveva fare lo smaltimento delle macerie. C'è stato per esempio un lungo rimpallo fin quando poi in qualche modo la protesta non ha dato il là ad un'azione che ha sbloccato la situazione.
Lo citava prima Tonia, il G8. Volevo sapere da entrambe che cosa avete pensato quando per la prima volta il Presidente del Consiglio ha espresso quest'idea di organizzare il G8 all'Aquila invece che in Sardegna come era previsto. All'Aquila, ricordiamo, subito alcuni mesi, pochissimi mesi dopo il terremoto, dunque ancora in una situazione di emergenza. Patrizia, sì. Qual è stata la prima impressione?
Ma la prima impressione per quanto mi riguarda è stata negativa. Come è stata negativa la mia impressione su tanti stati, su tante organizzazioni, è lo stato d'animo di chi veramente giorno per giorno cerca di trovare la motivazione per rimanere, e questo sicuramente è durissimo. Quindi una prima parte di questo spostamento io credo che abbia generato anche un senso di fastidio da un certo punto di vista, perché quei pochi che erano rimasti in città, perché quando c'è stato il G8 pochissimi aquilani erano tornati all'Aquila, quei pochi che appunto potevano rimanere credo che abbiano avuto anche qualche difficoltà, perché poi la città è stata blindata, io c'ero, insomma, quindi lo ricordo molto precisamente, la città per 7-8 giorni è stata blindata, sono stati chiusi tutti i piccoli negozi che avevano riaperto, cioè è stato veramente un momento di maggior isolamento paradossalmente, però credo, valutando poi oggettivamente anche diciamo l'altra parte, che il fatto che ci sia stata appunto questa attenzione internazionale così importante, in qualche modo qualche risultato l'abbia portato. Certo, come diceva prima la giornalista Cartolano, io ho visto asciugarsi tante lacrime, ho visto tante prime donne e primi uomini, se vogliamo dire così, commuoversi, asciugare le lacrimucce, però poi da queste lacrimucce mi sembra che, come dire, non sia venuto quello che ci aspettavamo. In effetti finora sono 3 o 4 stati arcani.
Quando il Presidente del Consiglio Berlusconi, in occasione proprio del Consiglio straordinario dei Ministri tenuto all'Aquila, il primo Consiglio straordinario alla fine di aprile dell'anno scorso, lanciò questa idea del G8 dalla Maddalena all'Aquila, devo dirti la verità, anche giornalisticamente era sembrata un po' una pazzia, una sorta di provocazione, anche perché per il G8 della Maddalena c'era stata una mobilitazione di denaro e di tempo sicuramente non indifferente, per cui immaginarsi che in 3 mesi, perché tanti sono i mesi che sono intercorsi tra il 6 aprile e poi l'8 di luglio, quando è iniziato il G8 dell'Aquila, e sembrava insomma davvero una pazzia, una cosa che non si potesse realizzare. Il G8 è stato fatto, è stato, dobbiamo dirlo con onestà intellettuale, giornalistica, oggettivamente è stato un successo. Certo, è stata una mobilitazione eccezionale che a molti aquilani, come ricordava Patrizia, ha infastidito. Io mi ricordo in quei giorni sono stata tantissime volte nelle tendopoli per raccogliere i giudizi della gente, per testare quale potesse essere l'umore delle persone che si vedevano comunque invasi da questi grandi della terra, ma poi da forze dell'ordine dispiegate in maniera eccezionale, ovunque, la zona blindata, tutto chiuso, non ci si poteva muovere più di tanto, se non i giornalisti, con molta cautela, insomma, era tutto molto più complicato in quei giorni. Ecco, se tutto ciò, gli aquilani non erano, per la verità, molto felici, se tutto ciò fosse servito davvero, e noi oggi non possiamo dirlo con certezza, in quanto anche a, appunto, a risultati di atti di generosità, dovremmo dire con onestà che quello è stato un successo. Allo stato dell'arte, rimanendo a quello che siamo, a impegni che non sono stati rispettati, a liste di nozze rivelatesi flop, in questo senso possiamo dire è stato sì un successo per i risultati globali del G8, è stato sì un successo perché l'Aquila è andata sulle prime pagine di tutto il mondo, è stato sì un successo perché dell'Aquila hanno parlato tutti, è stato sì un successo perché la Premier Dame e la First Lady sono andate davanti alle macerie, hanno pianto, hanno visto quello che era successo, i morti che c'erano stati, tutto questo per farlo avvicinare di più ai grandi della terra. Risultati effettivi, secondo me, uno di questi doveva essere quello che si riusciva a raccogliere dalla lista di nozze, e per ora questo è un insuccesso.
Vi vorrei fare un'ultima domanda. Abbiamo parlato molto di ricostruzione del centro storico dell'Aquila, di fondi, dei progetti che sono in discussione. Vi vorrei chiedere, da un punto di vista più personale, chi si occupa della ricostruzione psicologica della gente? Ci sono strutture che aiutano stanno cercando di aiutare le persone a superare questo momento, a guardare avanti?
Guardi, alcune, diciamo, io so che sono aumentati tantissimo i ricoveri, per esempio nel centro di igiene mentale o nella psichiatria, nella zona dell'ospedale che si occupa appunto di questi problemi, perché è inevitabile che dopo un periodo così difficile ci siano anche purtroppo problematiche di questo tipo. La scuola, io sono un'insegnante, alcune scuole si sono attivate, per esempio noi stiamo portando avanti un progetto in collaborazione con l'Istituto di Ortofonologia di Roma, con psichiatri e psicologi, proprio per creare a scuola un ambiente più sereno, per far parlare i ragazzi di questa esperienza, perché non ne parlano volentieri, e ovviamente questo fatto di tenere poi così chiuso la morte di un amico, la morte di una persona cara o comunque in ogni caso l'evento, è chiaro che può portare nel tempo una serie di problemi e di problematiche. Però al di là di questo, per esempio, manca, come diceva già prima Tonia, manca qualsiasi spazio sociale. Noi per esempio non riusciamo a condividere le nostre emozioni e le nostre sensazioni proprio perché non abbiamo più luoghi in cui incontrarci. Non ci sono più i luoghi nei quali potevamo appunto incontrarci e comunque condividere delle esperienze. Quindi anche questo secondo me è un problema molto molto grande. E nella ricostruzione, che non ha ancora un progetto ben chiaro, non si capisce, il ritardo grandissimo è proprio anche su questi aspetti, diciamo, perché sì, bisogna ricostruire monumenti, bisogna ricostruire le case, ma anche questi luoghi di aggregazione io credo siano fondamentali, che siano musicali, sportivi o culturali. Allo stato dei fatti mancano completamente.
Tonia, un'ultima battuta?
Sì, quando io sono tornata all'Aquila l'ultima volta tutti tenevano a precisare questo dato, che è confortato tra l'altro da una ricerca che è stata fatta tra le farmacie, e sembra che sia aumentato dell'80% la vendita di psicofarmaci. Questo, ecco, secondo me è un segnale molto preoccupante che per ora non è stato ancora preso e tenuto in considerazione quanto meriterebbe. Il problema che dicevamo in apertura della comunità c'è. Forse si pensa, ed è importante che si pensi, alla ricostruzione, quella pesante, quella leggera, degli edifici, dei monumenti. Forse l'aspetto psicologico della gente ancora oggi non è considerato, invece lo meriterebbe.
Non ci resta che ringraziarvi, siamo arrivati alla conclusione della prima parte di Giro di Boa. Annalisa, hai altre domande dallo studio?
No, nessun'altra domanda dallo studio. Vorrei ringraziare, un caloroso ringraziamento a Patrizia e a Tonia per essere intervenute a Giro di Boa e per il vostro contributo di questa sera.
Grazie a voi.
Un ringraziamento anche da parte mia, buon lavoro ad entrambe e soprattutto un sincero in bocca al lupo a Patrizia.
Grazie, continuate a seguirci perché questo è molto importante, lo dico anche alla giornalista di Sky e colgo l'occasione.
Da parte nostra Patrizia non è mai mancato e non mancherà.
Grazie, grazie, grazie davvero.
Grazie ancora, grazie e arrivederci.
Buona serata.
Facciamo
buona serata, grazie del vostro, grazie.
Facciamo ora una brevissima pausa musicale e poi ritorniamo in onda con il secondo tema di questa sera. E cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì, sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dunque, ritorniamo in onda, il secondo tema di questa serata. Dunque, Alessandra, questa sera ci occupiamo di un filone, diciamo, di un filone tematico caro a Giro di Boa, che abbiamo già trattato nel corso di questi anni, il filone della ricerca in Italia, del sistema universitario in Italia, il tema della fuga dei cervelli dall'Italia. E lo facciamo con un ospite in collegamento dall'Italia, in collegamento da Bari, il professor ingegnere Michele Ciavarella. Michele, ci senti?
Buonasera, sì, buonasera a tutti.
Buonasera, ciao Michele, benvenuto.
Grazie.
Michele è laureato al Politecnico di Bari, ha completato il dottorato tra Bari e Oxford, ha poi lavorato negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra, in Germania, al CNR ed è ora al Politecnico di Bari, dove è professore associato presso la facoltà distaccata di Taranto, nel comitato editoriale di tre riviste scientifiche, delegato del rettore per il CNR ed è anche il fondatore di Italian Science Debate, iniziativa analoga al Science Debate 2008 che ha creato grande dibattito negli Stati Uniti durante la campagna elettorale tra Obama e McCain. Proprio di questa iniziativa di università di fuga dei cervelli parleremo questa sera con Michele. Michele, vorrei partire subito da questa appunto iniziativa di cui accennavo nel presentarti, questo Italian Science Debate che è nato sul modello del Science Debate 2008 negli Stati Uniti, da cui è scaturita la politica per la scienza di Barack Obama, che ha permesso la nascita del più grande finanziamento della storia della ricerca scientifica, il pacchetto Stimulus, 21 miliardi di dollari destinati alla ricerca. Anche l'Italia e l'Europa hanno avuto il loro Stimulus Plan in risposta alla crisi, ma niente di significativo è stato, diciamo, convogliato direttamente alla ricerca. Ecco, ti vorrei chiedere se puoi spiegare ai nostri radioascoltatori quali sono le caratteristiche di questa iniziativa negli Stati Uniti e quale appello voi come Science Debate qui in Italia fate alle istituzioni.
Sì, beh, grazie intanto dell'invito. Dunque, io seguivo Science Debate quando ero in sabbatico all'École Polytechnique a Parigi, in Francia, due anni fa, e nel frattempo, diciamo, facevo parte di un movimento che si chiamava Liberiamo la Ricerca, di grandi scienziati, di cui io ero il minore, se vogliamo, che poi riuscì a parlare con il presidente Napolitano e hanno fatto un appello, però diciamo ottennero solo un impegno da parte di Napolitano di curare la ricerca e diciamo, però non si è più concretizzato molto di particolare, diciamo, questo gruppo, per esempio 2003, degli grandi scienziati italiani più altamente citati, che sono solamente 90 purtroppo in Italia, in confronto ai 4.000 che sono negli Stati Uniti, più il premio Nobel, il re d'Italia di Montalcini, parlarono con Napolitano. E io speravo che questo movimento, diciamo, avrebbe ottenuto qualcosa di analogo appunto allo Science Debate, ma in realtà era soltanto una petizione, non ha avuto la innovatività di Science Debate, che ha permesso tramite il web di realizzare 800 milioni di contatti e realizzare 38.000 domande ai candidati, da cui poi sono state realizzate 14 domande, cui non hanno risposto con un vero dibattito televisivo, il che è tutto dire, anche la scienza e la ricerca, anche negli Stati Uniti, diciamo, non è una delle priorità dal punto di vista del pubblico, però hanno ottenuto una risposta online con delle risposte scritte di Obama e di McCain, che Obama adesso sta seguendo molto alla lettera, quindi anche uno dei partecipanti di Science Debate, il premio Nobel Steven Chu, adesso è ministro con Obama per l'energia, sta facendo una politica molto interessante, bipartisan, che punta sia al nucleare che alle energie rinnovabili, e poi appunto, come giustamente dicevate voi, il pacchetto Stimulus, che è venuto successivamente nel febbraio 2009 in risposta alla crisi con un meccanismo molto innovativo di finanziamento di progetti già valutati e non finanziati per precedente mancanza di fondi e quindi per soprattutto risolvere la crisi occupazionale nella ricerca, quindi un meccanismo che purtroppo non è stato imitato non solo in Italia ma nemmeno in Europa e quindi diciamo io sono partito diciamo in ritardo perché speravo che qualcuno più autorevole di me potesse raccogliere questo esempio e sono partito sostanzialmente poco prima adesso della scadenza delle campagne elettorali delle regionali, quindi diciamo la cosa è stata relativamente in sordina, spero che però parta adesso con calma in vista di diciamo del attuale oppure addirittura in vista delle prossime campagne elettorali, insomma, anche perché un progetto stimulus secondo me dovrebbe partire subito perché siamo già in ritardo rispetto alla crisi. Giustamente diceva lei che appunto in Italia e anche in Europa è stato preferenziato il pacchetto stimolo per le banche, per rottamazioni di automobili e non per la ricerca. Purtroppo la ricerca sulla società non è considerata in Italia una grande opera. Io propongo che venga appunto inserita invece nell'elenco delle grandi opere, come sono i ponti sullo stretto, come sono le centrali nucleari, come l'alta velocità, che sono tutte cose anche valide iniziative, che fra l'altro hanno ben maggiore peso finanziario. Un pacchetto stimolus in Italia, per essere paragonabile agli Stati Uniti, dovrebbe essere dell'ordine di un miliardo di euro, cioè stiamo parlando solo dello 0,5 per mille del PIL, non è una cifra significativa, più di tanto se pensiamo che solo per il G8 sono stati spesi in tre giorni 500 milioni di euro, è una cifra che si potrebbe spendere se solo ci fosse la volontà.
Mi scusi, mi sembra di aver capito che questo progetto prevede o comunque è alla ricerca di fondi straordinari per far fronte a questa crisi economica. Se noi leggiamo le statistiche per quanto riguarda i fondi stanziati a livello europeo, dal 1995 al 2003 sono stati, per così dire, abbandonati più di 30 miliardi di euro a Bruxelles. Questo denota forse un'incapacità dell'Italia di gestire o di sfruttare o di amministrare o di impiegare, non saprei più quali altri verbi utilizzare, le occasioni o anche i fondi che arrivano.
Beh, è un problema enorme dovuto alla macchina burocratica europea e poi nazionale e poi regionale che rende molto facile dare i soldi a Bruxelles, rende estremamente difficile averli indietro, perché tra le scelte politiche italiane, le scelte politiche europee, poi le scelte burocratiche, praticamente si perde tanto di quel tempo che quando arrivano le scadenze a volte non sono stati ancora emanati i bandi, non si riesce neanche a incanalarli nella direzione dove servono e ci sono dei ritardi incredibili. Lei pensa che nei fondi del 2007-2013 non è stata erogata ancora niente, sono passati tre anni, quindi purtroppo questo è un problema italiano ma anche europeo, che ci penalizza molto rispetto agli Stati Uniti dove le cose si riescono a fare con una velocità molto molto maggiore purtroppo.
Michele, chi fosse interessato a sostenere Science Debate o a partecipare attivamente, come può farlo?
Beh, intanto si può registrare al sito che appunto è www.sciencedebate.it dove ci sono dei video, ci sono anche le spiegazioni relative a come è funzionato Science Debate negli Stati Uniti, che non è un qualcosa di immediato per l'Italia perché noi siamo più abituati alle normali petizioni. Questo non è una petizione ma è un dibattito, per cui non si propone un qualcosa di chiuso ma si propone soltanto un appello in cui poi si è liberi ognuno di proporre una propria iniziativa e di partecipare. Ci sono anche adesso al momento aperti 5-6 dibattiti di possibili inalamenti di questi soldi di progetto stimolo, quindi progetti FIRB dei giovani che hanno dato molta speranza ai giovani ricercatori, però in gran parte delusa e tuttora adesso dopo più di un anno di 3 miliardi di euro di proposte avanzate dai giovani non è stato finanziato ancora nulla. Si spera di aver finanziato questi 50 milioni di euro ma tuttora non è stato piantato nulla. E poi ci sono la questione del fondo di funzionamento dell'università, e quindi adesso ci ricolleghiamo semmai alla questione della riforma dell'università Gelmini, ci sono proposte sui progetti PRIN di interesse nazionale che stanno continuamente riducendo il loro importo, e questo bisogna dire sia da parte dei governi precedenti di Prodi sia da parte dei governi di Berlusconi, perché appunto la priorità della ricerca è vista sempre meno con interesse da parte dei governi, si tamponano più che altro le emergenze prima di un tipo poi dell'altro, ma non si riesce ad avere una visione strategica su questi temi, purtroppo anche forse non popolari più di tanto da parte del pubblico, degli elettori, quindi è necessaria una grande informazione e una maggiore informazione su questi temi.
Michele, hai scritto in un articolo il 7 aprile, tornando al discorso della riforma dell'università del ministro Gelmini, che pur nelle lodevoli intenzioni da cui ho cominciato, la riforma Gelmini non ha nessuna speranza di operare cambiamenti se non cosmetici al mondo dell'istruzione e della ricerca, e anzi rischia di danneggiarli irrimediabilmente. Ecco, ti vorrei chiedere se puoi brevemente spiegare ai nostri radioascoltatori le ragioni di questo tuo commento in questo tuo articolo.
Beh, intanto per parlare chiaro, la riforma Gelmini parte da una premessa che da parte del ministro Tremonti è stato indicato che bisogna ridurre la spesa, e quindi questa premessa, un taglio a regime del 20% di una spesa che in realtà è la più bassa di Europa, è un qualcosa di molto duro. Peraltro io non critico necessariamente questa ipotesi, anche volendo fare un taglio, l'MIT per esempio ha subito un taglio non da parte del governo ma da parte della caduta delle borse del suo patrimonio del 20%, quindi simile proprio a quello della riforma Gelmini. Tuttavia l'MIT ha subito istantaneamente messo in opera un'azione di tutti i docenti, di tutti gli studenti, persino un piano strategico che ha comportato tagli agli sprechi e ha comportato anche rilancio però di nuove iniziative. Questo non è possibile oggi con la riforma Gelmini, perché la riforma Gelmini è un capolavoro di burocrazia, inserisce una quantità di paletti e di nuove ostacoli nella ipotesi che l'università non voglia cambiare, ed è questo in parte vero, da 40 anni che si arriva al paradosso della burocrazia per cui oggi non si può più muovere, quindi anche volendo da parte degli elettori creare innovazione, provare nuovi percorsi per le nuove entrate o per ridurre gli sprechi, è veramente quasi impossibile muoversi, per cui oggi le università sono impegnate da mesi nella ricerca di nuovi equilibri burocratici, ma sostanzialmente in una visione, devo dire, purtroppo provinciale, che non conosce, forse anche perché non parliamo l'inglese, quello che avviene nel mondo.
Michele, manca un minuto solo, ti volevo fare un'ultima domanda, un'ultima battuta. Nel novembre del 2009 è stata pubblicata una lettera su Repubblica indirizzata dal direttore della LUIS al figlio. La lettera si intitolava «Figlio mio, lascia questo paese». Cosa diresti tu a tuo figlio? Hai 30 secondi.
Ma guarda, la lettera di Celi, io non voglio entrare nel merito perché è un po' curiosa da parte di un membro dell'establishment, ma in ogni caso c'è da dire che mentre tanti parametri, come abbiamo parlato, la spesa, eccetera, sono circa la metà degli altri paesi sviluppati, quello della fuga dei cervelli è effettivamente un problema ancora più grande, perché il rapporto tra l'entrata di cervelli e l'uscita dei cervelli è 40 volte più grave che noi negli Stati Uniti, perché noi abbiamo l'1% di immigrati laureati che entrano in Italia, mentre negli Stati Uniti 42% di laureati immigrati, quindi è un bilancio positivo negli Stati Uniti di 19 volte, mentre in Italia è soltanto del meno 1.2, cioè una perdita. Quindi peggio di noi nei paesi OECD, ci va solo l'Irlanda, che peraltro è forse un dato anche alterato perché vanno tutti in Inghilterra, la Polonia e il Messico. Quindi questa fuga dei cervelli è un problema molto più grave di tutti quelli di cui abbiamo parlato finora, e effettivamente oggi sta diventando anche un problema per andarsi a laureare, quindi la fuga dei cervelli comincia sempre prima, tra poco arriveremo alla fuga anche dei diplomati oppure dei bambini, quindi se non facciamo qualcosa subito, veramente il problema è un problema di uscire dai paesi sviluppati, e quindi spero che questo problema venga preso seriamente prima o poi.
Bene, Michele, siamo purtroppo in chiusura e ti dobbiamo salutare. Noi ti vogliamo innanzitutto ringraziare per il tuo contributo alla trasmissione di questa sera. Ti auguriamo in bocca al lupo con il tuo lavoro e con la tua iniziativa. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che possono visitare il sito www.sciencedebate.it e possono trovare appunto su questo sito tutte le informazioni su questa tua iniziativa e anche informazioni su come aderirvi. Quindi Michele, grazie ancora, buon lavoro e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni.
Buon lavoro e grazie mille.
Grazie.
Alessandra, siamo giunti in chiusura, non ci resta che dare appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata.
Buona serata a tutti.
A risentirci.